Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. E quest'oggi, diciamo, ci sono un po' di notizie, soprattutto dall'estero. Iniziamo con Teheran, che, come avrete letto, ha sfidato l'Occidente, uccidendo il giornalista Rola Zam. A dircelo è l'Internazionale, internazionale.it. Dal 2011 Rola Zam viveva in Francia come rifugiato politico. Era un giornalista dissidente molto attivo sui social network, dove pubblicava informazioni sul suo paese. Qualche mese fa si era recato in Iraq, attirato dalla promessa di fondi per finanziare un canale online. Non è mai tornato. Zam è caduto in una trappola e si è ritrovato davanti a un tribunale che l'ha condannato a morte. Il 12 dicembre in Iran è stato impiccato. Immediatamente sono arrivate le reazioni di sdegno, tra cui quelle della Francia, che ha usato parole insolitamente forti parlando di atto barbaro e inaccettabile. La Francia e molti paesi europei hanno deciso di boicottare un forum economico con l'Iran che avrebbe dovuto svolgersi il 15 dicembre e che alla fine è stato annullato. Il 14 dicembre si è diffusa la notizia che un altro dissidente iraniano in esilio in Svezia, Habib Chab, è stato rapito dai servizi segreti iraniani a Istanbul, dove era attirato, anche in questo caso, in una trappola. Il suo arresto è stato comunicato a Teheran. Accusato di essere vicino a un gruppo che difende la minoranza araba in Iran, Chab rischia di fare la stessa fine di Zam. Come vedete, l'Iran si sta muovendo da questo punto di vista per prendere i diversi dissidenti che gli capitano a tiro e, se non riesce a richiamarli in patria, addirittura fa operazioni di intelligence all'estero. Ed è proprio per spiegarci questa pista che appunto Internazionale, con la firma di Pier Aschi in questo articolo dal titolo Teheran sfida l'Occidente con l'esecuzione del giornalista Rola Zam, spiega che appunto attaccare dissidenti legati all'Occidente, perché Zam, il giornalista Zam, era stato accusato di collaborare con i servizi segreti francesi, è un modo per inviare un messaggio di intransigenza e sfida in un momento di grande fragilità. Quale impatto avrà tutto questo sull'accordo sul nucleare? La questione infatti è complicata. Di sicuro l'atteggiamento di Teheran non facilita la ripresa del negoziato voluta dal futuro presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'esecuzione di Zam evidentemente non incoraggia nessuno a riaprire il dialogo con il regime. Ma al contempo, però, non possiamo escludere che la decisione sia stata presa dall'ala dura del regime iraniano, la stessa che non vorrebbe avviare una nuova trattativa con il grande Satana americano. Ormai da anni la complessità della struttura del potere in Iran ostacola qualsiasi trattativa tra un presidente senza un grande potere, una guida suprema che ha l'ultima parola su tutto e i guardiani della rivoluzione che non obbediscono al governo. Chi ha voluto la morte di Zam e con quale scopo? In attesa di trovare le risposte a queste domande, resta una vicenda indegna di uno Stato del XXI secolo, che tra l'altro getta un'ombra sull'era diplomatica che sta per aprirsi. E questo è il commento di Pieraschi su Internazionale. E ovviamente l'Iran lo sa benissimo che, come dire, una mossa di questo genere la rende invisa al consesso internazionale. Uccidere la pena di morte non riscuote grande favore, ma questo potrebbe riguardare anche gli Stati Uniti d'America. Ovviamente, però, per motivi ideologici e applicata ad un giornalista, fa ancora più scalpore e diciamo, come dire, crea anche un chiaro messaggio politico da parte, però, giustamente, dice Aschi, si domanda Aschi da parte di chi. Questa nota, a mio giudizio, è quella da tenere più in considerazione quando si parla dell'Iran. La divisione politica tra i diversi poteri costituzionali all'interno dell'Iran ne fanno un paese veramente particolare, dove c'è un governo e quindi anche un parlamento, c'è un presidente, c'è però anche contemporaneamente un capo religioso che ha però potere di veto politico su tutto, e poi ci sono coloro che fanno applicare questi indirizzi, insomma gli indirizzi della morale dettati da questo capo religioso, che sono appunto i guardiani, e sono i guardiani della rivoluzione, che non stanno alle dirette dipendenze del governo. Potete capire bene che andando a designare una diciamo architettura costituzionale di ripartizione dei poteri all'interno del paese di siffatta maniera, insomma, risulta davvero difficile capire dunque degli atti così forti come quello, ad esempio, del rapimento in terra straniera, come abbiamo letto prima, insomma, su addirittura facendo un, come dire, un'operazione di intelligence a Istanbul per Habib Chab, che era il dissidente iraniano, no? In esilio in Svezia, e questa volta per quanto riguarda il giornalista Zam, quindi risalire a un mandante, a un solo mandante, sempre che ce ne sia ovviamente uno solo, risulta veramente difficile. Dall'Iran però voliamo dall'altra parte del mondo e andiamo in Argentina, dove insomma è successa una cosa particolare nel quadro dei diritti civili del paese sudamericano. A dircelo è il Post, www.ilpost.it. L'Argentina ha fatto un passo verso la legalizzazione dell'aborto. E per chi non lo sapesse, magari lo dava anche per scontato, in Argentina in realtà l'aborto era legale in caso di violenza sessuale o di malformazione del feto. Per quanto riguarda invece gli altri casi, era vietato. Adesso invece la Camera dei Deputati dell'Argentina ha approvato un disegno di legge per la legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, e interruzione volontaria che, appunto, ho detto, in caso di stupro, era ammessa solo in caso di stupro o se la salute della donna era in pericolo, non in caso di malformazione del feto, se la salute della donna era in oggettivo pericolo. Hanno votato a favore 131 deputati, mentre contro 117, quindi non è stata una maggioranza schiacciante, segno questo di come il paese in realtà per quanto riguarda alcuni temi sia diciamo sostanzialmente diviso in Argentina e in tutto il Sud America, mi verrebbe da dire, ma in particolar modo in Argentina è molto potente ovviamente l'azione della Chiesa cattolica. Servivano 129 voti per l'approvazione, e dunque per due deputati è stato raggiunto. Ora la legge però passerà al Senato, dove nel 2018 in seconda lettura prevalse il no. Stavolta, anche grazie però, ci dice sempre il post.it, all'introduzione di alcune modifiche al testo originario, all'inserimento dell'obiezione di coscienza, che questo punto è stato tra i più criticati dai movimenti femministi, che invece volevano passasse la legge tout court, forse per l'esperienza magari già avuta in altri paesi, tra cui anche l'Italia, dove l'obiezione di coscienza in realtà è diventato un veicolo per, in molte regioni, di fatto per non poter praticare questo tipo di intervento, di intervento sanitario. Non lo so, probabilmente, insomma, in generale, giustamente, le femministe sono contrarie all'obiezione di coscienza per principio, perché dicono se è una legge dello Stato deve essere applicata e basta, visto che non c'è l'obiezione di coscienza per quanto riguarda altri casi magari anche simili, e forse anche perché è giunta l'eco di, come dire, di altri paesi dove questa obiezione di coscienza è stato il veicolo con cui, diciamo, chi si è opposto storicamente alla legge ha trovato, come dire, il cavillo per comunque renderla, non dico inapplicabile, ma di difficile, difficilissima applicazione. E insomma, stavamo dicendo che appunto stavolta, anche grazie all'introduzione di alcune modifiche al testo originario, all'inserimento dell'obiezione di coscienza, al sostegno esplicito del partito al governo, il disegno di legge potrebbe essere approvato definitivamente. E se così fosse, insomma, l'Argentina sarebbe un altro di quei paesi dove vi è la possibilità per la donna di poter affermare un diritto sul proprio corpo. Durante la discussione alla Camera, che è durata ben 19 ore, Monica Macia, che è la presidente della Commissione per le donne, ha definito la seduta storica. Ci sono due tipi di leggi, quelli che vogliono proporre nuove pratiche e altre che regolano pratiche già esistenti. Con l'interruzione volontaria di gravidanza si parla della necessità di una regolamentazione per una pratica millenaria che in uno Stato moderno è criminalizzata. Ha poi ricordato che quando una donna ha preso la decisione di abortire non viene certo trattenuta dal doverlo fare nella clandestinità o nell'illegalità, come mostrano i dati. Perché? Perché, e questo è un punto fondamentale, cioè non è che nei paesi dove l'aborto è vietato, è proibito, è limitato in maniera stringente, le donne non rimangono incinta e soprattutto non vogliano abortire per diversi motivi, per insomma i motivi che più ritengono opportuni. Infatti, per quanto riguarda l'Argentina, si stima che più di 450.000 donne abbiano abortito quest'anno, soprattutto quelle che se lo possono permettere, e che ogni anno nel paese ci siano tra i 370 e i 520.000 aborti clandestini e circa 50 morti legati all'aborto clandestino. Il passaggio quelli che se lo possono permettere, a mio giudizio, è fondamentale, perché a un certo punto nei paesi dove l'aborto non viene, diciamo, riconosciuto, legalizzato e fatto in delle strutture sanitarie apposite, la differenza quale sarà? Sarà, come sempre, come avviene sempre, di tipo economico. Chi se lo potrà permettere, sempre in clandestinità, però potrà far venire medici e infermieri di un certo tipo a dare assistenza a casa e a praticare appunto l'aborto in una relativa sicurezza, mettiamola così, o usando appunto cliniche private, insomma, e quindi con la complicità di cliniche private può arrivare all'aborto, può ottenere quindi il suo scopo pagando profumatamente. La maggioranza delle persone, la maggioranza delle donne che lo fanno di nascosto, che lo fanno in maniera clandestina già perché non ammesso dallo Stato e soprattutto che non hanno disponibilità economica, come lo faranno? Lo faranno come si faceva da noi prima della legge degli anni 70, la legge sull'aborto, lo faranno appunto clandestinamente, cioè vuol dire che si affideranno a, pagheranno anche loro, dovranno pagare una persona che lo fa diciamo in maniera rutinaria in un ambiente non garantito igienicamente con metodologie che possono lasciare strascichi dal punto di vista della salute alla donna, se non addirittura arrivare alla morte, visto che nel caso dell'Argentina i movimenti femministi calcolano circa una cinquantina di morti per aborto clandestino ogni anno. Un deputato nel suo intervento ha messo in dubbio la posizione della Chiesa Cattolica sull'aborto e l'attiva campagna che conduce da anni contro questo diritto. Che autorità ha la Chiesa per parlare di due vite quando ha benedetto l'appropriazione e il furto di bambini durante la dittatura? Questo effettivamente il diciamo deputato del quale non sappiamo il nome mette, come dire, l'accento su una cosa legittima, su una domanda legittima. Insomma, durante la dittatura del colonnello Videla, centinaia di bambini nati in carcere da ragazze poi dichiarate desaparecide perché magari appartenenti a movimenti di sinistra o per i vari motivi, insomma, che sono state arrestate e fatte sparire per diversi motivi. Ebbene, questi bambini nati in carcere da questa ragazza che erano incinta vennero dati in adozione a famiglie di militari o funzionari governativi, e molte di queste adozioni passarono attraverso proprio l'intervento di sacerdoti e organizzazioni cattoliche. Il nuovo progetto di legge sull'interruzione volontaria della gravidanza è stato presentato a metà novembre dal governo del presidente Alberto Fernandez ed è stato accompagnato da un altro per l'assistenza sanitaria e per la cura delle donne che scelgono invece di portare avanti la gravidanza. Il progetto dei 1000 giorni, come è stato chiamato, rafforza le cure integrali della donna durante la gestazione e dei suoi figli durante i primi anni di vita. E la campagna nazionale per il derecho all'aborto legal, seguro e gratuito, mi scuso per la pronuncia, un movimento nato 15 anni fa per lottare insieme ai collettivi femministi per la depenalizzazione e la legalizzazione dell'aborto, e il cui simbolo sono i fazzoletti verdi che infatti a Buenos Aires in questi giorni nelle manifestazioni di Non Una di Meno e movimenti femministi hanno sventolato numerosi, ha accolto in modo favorevole il progetto di legge, giudicando l'esito di decenni di lotte e mobilitazioni femministe. Negli anni questa campagna ha presentato al Congresso argentino 8 proposte di legge che sono state tutte respinte. Sia le loro scorse iniziative che quella governativa prevedono la legalizzazione, la depenalizzazione, il riconoscimento del diritto a un aborto legale, sicuro e gratuito fino alla 14ª settimana di gestazione. Ricordiamo, mentre prima era previsto in Argentina solamente in caso di violenza carnale o di pericolo per la salute della donna. In questo caso si può superare appunto per questi due motivi le 14 settimane di gestazione per intervenire. Bene, e con questa notizia si chiude questa edizione di Press Corner. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.